Chiedo scusa per l'emozione. Passo la parola al dottor Bonomo. Il dottor Bonomo è uno splendido dirigente. Mi ha pagato, perciò faccio. Uno splendido dirigente. Mi hanno tolto il collegamento, che è il dirigente responsabile dell'ufficio strategia, della strategia informatica. Si è voluta chiamare strategia informatica proprio perché l'informatica, per sottolineare il ruolo dell'informatica, che è strategico, non è soltanto operativo, che adesso ci illustrerà, ci tratterrà sul suo approccio, che non è settoriale, ha una visione sicuramente molto ampia e ci spiegherà altre cose. Grazie.
Allora, cercherò di dare, non so se mi si sente, perché non mi sento. Sente. Allora, in questa presentazione cerchiamo di dare la declinazione di quello che può essere un framework di gestione dell'innovazione applicato in particolare al settore dell'ICT, dell'informatica, e come l'abbiamo quindi declinato in concreto. Aspetti perché... E quindi partiamo dalla definizione di quello che è il ciclo di vita dell'innovazione ICT per l'ispettorato del lavoro. Verifichiamo quali sono i fabbisogni delle organizzazioni che hanno portato a questo processo di innovazione, l'individuazione del contesto di intervento. Forse sto più comodo così. Posso parlare a questo? Sto scomodo altrimenti. L'individuazione delle soluzioni, delle priorità e come abbiamo fatto l'analisi di change management. Allora, intanto prima di tutto diciamo che l'innovazione non può che partire dall'analisi dei fabbisogni, cioè l'innovazione prima di tutto nasce come una risposta a nuovi fabbisogni. In questo senso l'innovazione della pubblica amministrazione è particolarmente complicata, in quanto deve rispondere a un insieme di domande spesso eterogenee, molto eterogenee tra di loro, e in un contesto di vincoli, soprattutto economici, molto più stretti. L'innovazione della pubblica amministrazione è particolarmente complicata anche perché il vincolo non è solo sulle risorse economiche contingentate, ma anche su risorse umane che non sempre sono adeguate al contesto che si intende innovare. Per cui l'innovazione della pubblica amministrazione deve tener conto e delle domande alle quali rispondere, dei vincoli economici e dei vincoli organizzativi interni, in termini soprattutto di know-how. Quindi la prima fase di questo progetto di innovazione è partito dalla ricezione dei fabbisogni come sono arrivati dal vertice dell'amministrazione, e l'amministrazione ha individuato, il fabbisogno generale individuato al cui deve rispondere l'innovazione dell'information technology è il miglioramento della performance e della compliance. Questo fabbisogno generico è stato declinato, o meglio, settorizzato in quattro aree di intervento, in quattro aree di identificazione dei fabbisogni, come adeguamento normativo, come miglioramento della external customer satisfaction, come miglioramento della internal customer satisfaction e riduzione dei costi di gestione. Per external customer satisfaction e internal customer satisfaction abbiamo voluto distinguere settorizzare, clusterizzare i due principali stakeholder dell'ispettorato, cioè i colleghi e il vertice dell'ispettorato che portano nei confronti dell'innovazione tecnologica un forte bisogno, e l'esterno, il cittadino, che si trova come destinatario dell'innovazione tecnologica, in quanto questa innovazione tecnologica da un lato porta dei prodotti che il cittadino usa in modo diretto e dall'altro porta dei vantaggi, in quanto i prodotti dell'information technology applicati ai processi, migliorando il processo, portano un vantaggio indiretto al cittadino. Quindi questi fabbisogni sono stati declinati in specifiche e per quanto attiene l'adeguamento normativo c'è stato il termine dell'avvalimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come diceva prima il dottor Nucci, l'INL è nato nel 2017, un DPCM ha permesso all'INL, all'Ispettorato, di utilizzare l'infrastruttura informatica del Ministero per ulteriori 2 anni. Questo termine è arrivato col 1 gennaio 2019, l'INL deve dotarsi di un'infrastruttura informatica autonoma. Poi ci sono tante modifiche normative, le più recenti sono state sulle modalità di calcolo delle violazioni in materia di lavoro, che hanno comportato quindi la necessità di adeguare l'infrastruttura, meglio i software che utilizziamo dal punto di vista normativo. Poi, come dicevo prima, le due forti driver all'innovazione tecnologica sono stati l'adeguamento della carta di servizi e il miglioramento degli standard di qualità in termini di soprattutto di riduzione dei tempi di risposta al cittadino. E questo in riferimento a tutte le procedure, ai prodotti che, come diceva prima il dottor Nuccia, ai prodotti che l'ispettorato deve erogare verso i cittadini. Citizen Satisfaction richiede anche la realizzazione di procedure telematiche a favore del cittadino in termini quindi di servizi che verranno erogati in modalità telematica tramite portali per ridurre i costi del cittadino nella fruizione dei servizi. Per quanto riguarda invece l'internal customer satisfaction, in realtà nell'ambito del nostro processo di innovazione ha rivestito una percentuale molto alta, in quanto la struttura applicativa che avevamo precedentemente, che stiamo utilizzando, è una struttura che presentava delle carenze dal punto di vista, oltre che tecnologico, quello però incide probabilmente sui costi di riduzione, per quanto attiene alla gestione dei processi interni e alla possibilità di monitorare questi processi. Quindi la necessità di consolidare, di standardizzare e ottimizzare i processi, quindi l'uso dell'informatica come strumento finalizzato alla standardizzazione e all'ottimizzazione, l'uso dell'informatica per migliorare l'acquisizione di dati esterni per le attività di supporto strategico alle decisioni e la realizzazione di cruscott gestionali per l'attività, funzione dell'attività di governance, quindi di pianificazione strategica, di controllo di gestione, di controlli interni. Il quarto driver è stato quello della riduzione dei costi. Come dicevo prima, l'impianto applicativo utilizzato è un impianto sostanzialmente datato che comportava elevati costi in termini di manutenzioni correttive e adeguative ed evolutive e quindi si è posta la necessità di reingegnerizzare tutti gli applicativi legacy. Dall'altro lato il ridisegno e razionalizzazione dell'infrastruttura hardware e della connettività ci permetterà, affrancandoci dal Ministero, di avere delle riduzioni dei costi abbastanza notevoli. La fase, quindi, volendo tornare un attimo a quello che è stato il framework che abbiamo seguito nella gestione di questo processo di innovazione, abbiamo individuato quindi la ricezione dei fabbisogni, l'individuazione del contesto in cui e quindi come l'individuazione del contesto come presupposto di una gap analysis, quindi di verifica della differenza tra l'ESIS informatico che abbiamo e il to be che servirà a rispondere a quei bisogni individuati, e quindi l'individuazione delle soluzioni tecnologiche che possano colmare questa gap, questo gap individuato. Questi primi 3 passi possiamo metterli in un concetto generale di need assessment, cioè di valutazione, di assessment del bisogno. Poi c'è la parte più operativa, quindi una volta individuate le soluzioni, l'identificazione delle priorità e la decisione di implementare, che potremmo farla rientrare nel concetto di avvio dell'innovazione, quindi di decisione effettiva di innovare, quindi si passa dalla valutazione del fabbisogno e quindi delle modalità di risposta a come intendiamo fare questa innovazione, quindi stabiliamo le priorità e le iniziamo a implementare. E poi la parte essenziale, che è la finale, che è la valutazione, la quale poi andremo in dettaglio per capire come deve essere fatta la valutazione della pubblica amministrazione, perché, richiamando sempre il dottor Nucci, spesso la pubblica amministrazione ha tendenza di essere autoreferenziale e la valutazione è un momento chiave nel quale l'amministrazione deve imparare a non essere autoreferenziale. Quindi, visto il framework e viste le cose, l'analisi di contesto è stata quella di verificare quelle che sono le aree, quindi ripeto un po' forse quanto già conoscete o avete visto, però abbiamo individuato i processi istituzionali che sono quelli ispettivi, provvedimenti amministrativi autorizzativi, sostanzialmente attività del legale e contenzioso, processi di autofunzionamento che vanno dalla pianificazione strategica alla gestione del personale, alle attività di procurement, di cui qui abbiamo anche due colleghe, e poi alla parte di comunicazione verso l'esterno. Una è quella di servizio, cioè che va ai datori di lavoro, ai lavoratori, cioè a quelli che sono i principali clienti della nostra attività, e quella è invece quella che fa parte delle cooperazioni applicative, la comunicazione verso gli altri enti, altre amministrazioni, altre organizzazioni, che sono invece comunicazioni funzionali al funzionamento, o al meglio alla produzione dei output della nostra attività, che sono come sempre lavoratori e datori di lavoro. Questo ha comportato una revisione anche delle fonti dati a servizio dei processi, ha comportato una rivisitazione degli strumenti di monitoraggio e di comunicazione anche interna, nonché ha comportato la verifica di tutto quello che poi è la base su cui poggia la parte informatica, ovvero l'infrastruttura hardware, che in termini sia di, come si suol dire, di ferro che di connettività. E quelle che sono in quel framework che ho visto all'inizio, abbiamo detto le soluzioni individuate, qui andrò un po' rapido perché abbiamo finito. Mi è partito la cosa. Grazie. Allora, quindi tra le soluzioni, proverò a sintetizzare. Da un lato abbiamo detto, uno dei driver era stato il termine del periodo di avvalimento dal Ministero del Lavoro, quindi necessità di dotarci di un'infrastruttura, hardware e software di proprietà. Questo con un vantaggio non solo, cioè, quindi non solo risposta al bisogno normativo, di adeguamento normativo, ma anche una risposta al bisogno del management, del top management, di avere un controllo sull'infrastruttura, quindi la possibilità di applicare policy di sicurezza dell'ispettorato e non del ministero. La soluzione quindi è stata quella di realizzare un'infrastruttura hardware che nel breve, nelle more di una creazione di un data center di proprietà, sarà in un cloud, in un private cloud, e di realizzare una propria infrastruttura anche di connettività. E allo stesso modo, nel livello superiore all'infrastruttura fisica, c'è l'infrastruttura software, in pratica del middleware. Anche questa è stata ripensata completamente, in modo completamente diverso da quella che era la precedente esperienza ministeriale, e è stata realizzata con un'architettura a microservizi. Questo al fine di garantire, il vantaggio di questa scelta qual è stato? Al fine di garantire applicativi che siano da un lato molto facilmente scalabili, che siano molto elastici, che abbiano bassissimi costi poi di MEV, insomma di modifiche evolutive, e che quindi permettano eventuali modifiche ai processi, alle strutture organizzative, alle modalità di valutazione dei dati, di adattarsi con rapidità e con costi sostanzialmente molto bassi. Questo quindi è un'architettura abbastanza nuova, abbastanza innovativa, veramente nel comparto della pubblica amministrazione. Poi l'altra cosa è stata poi reingegnerizzare. Noi abbiamo nell'attuale parco applicativo prevedeva sostanzialmente applicazioni funzionali all'attività ispettiva, benché non le riuscisse a completare completamente, e funzionali alla gestione del personale. Per quasi tutto il resto, non avevamo applicativi di proprietà. Che tutto ciò che attiene al dal NoPA piuttosto che Sicogenti sono tutti applicativi che abbiamo, che lasceremo, ma che sono applicativi terzi di cui fruiamo. Però come applicativi di proprietà non andavamo molto lontani da quelli dell'attività ispettiva e della gestione del personale. Quindi questo processo di innovazione prevede la reingegnerizzazione di tutta la parte dell'attività ispettiva già esistente, con digitalizzazione delle ulteriori procedure ispettive oggi non coperte, non assistite da tecnologia informatica, e poi la successiva ingegnerizzazione e digitalizzazione di tutti gli altri processi produttivi dell'ispettorato. Questo anche in un'ottica legata a quello che è l'altro driver del top management, che è quello del controllo di gestione, quindi del controllo dei processi di governance, e l'altro che è quello di trasferire di aumentare il senso di appartenenza a questa nuova istituzione che è l'ispettorato, perché uno degli elementi chiave è stato l'idea di utilizzare l'informatica non solo come strumento tecnico, quindi di agevolazione alle procedure operative, ma è stata quella di usare l'informatica anche come, da un lato, standardizzazione dei processi, e questo vabbè, è uno delle mission dell'informatica già conosciuta, ma dall'altro di utilizzare l'informatica come diciamo, segnale di discontinuità rispetto al passato. Quindi l'INL innova nell'informatica portando prodotti nuovi, innovativi e si spera molto più funzionanti del passato, per dare quel segno di discontinuità dal Ministero e dire l'INL si muove in un contesto nuovo e dà ai propri stakeholder interni, ai proprio customer interni, come abbiamo definito prima, gli dà strumenti molto più funzionali, e questo al fine proprio di far sentire un segno di discontinuità e un segno di appartenenza a questo nuovo ente, di modo che gli ispettori e tutti i colleghi possono sentirsi orgogliosi e contenti e supportati nell'attività quotidiana. Cosa che, mentre fino ad oggi spesso l'informatica veniva vista quasi come un lacciolo, come un rallentamento alle attività che dovevano fare. E poi, appunto, sempre nel restando allo schema dei bisogni da cui rispondere, quello della telematizzazione come risposta invece al bisogno esterno del cittadino di ridurre i tempi e le modalità di accesso ai servizi diretti verso il cittadino. E l'altra fase è stata quella di gestione, di identificazione delle priorità. In questo abbiamo seguito uno schema che prevedeva, come dicevo prima, la rilevanza, la competenza. Ora l'urgenza è sparita, ma c'era anche l'urgenza. E quindi abbiamo su questi tre vettori ci siamo mossi dicendo dove le attività da reingegnerizzare sono molto rilevanti e sono molto urgenti e abbiamo una grossa competenza, la gestione diventa tempestiva, cioè dobbiamo operare subito perché sono urgenti, sono anche rilevanti, quindi non possiamo attendere, e abbiamo anche competenza per farlo. Laddove al contrario le attività hanno scarsa rilevanza, scarsa urgenza e non siamo neanche competenti, quindi dobbiamo ancora iniziare a sviluppare competenze tecniche per farlo, le abbiamo messe tra le attività posposte. Quelle urgenti, rilevanti e sostanzialmente urgenti per le quali non abbiamo competenza, abbiamo deciso di delegarle e lasciarle quindi alla gestione del Ministero. Uno di questi casi, qui abbiamo poi facciamo vedere quali sono: la gestione tempestiva, quindi la creazione di infrastrutture hardware e di connettività, la digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi ispettivi, l'integrazione delle banche dati, elemento essenziale per dare strumenti nuovi, strumenti strategici alle decisioni nuove, supporti strategici nuovi. Le attività pianificate del breve termine sono quelle invece di reingegnerizzazione dei processi di HR, di gestione del personale, di digitalizzazione dei processi relativi alle emissioni di provvedimenti amministrativi, che sono quelli ad oggi non supportati o parzialmente supportati dall'informatica, mentre nel breve termine abbiamo messo quei servizi o che hanno un minore impatto per come sono i processi al momento o per i quali abbiamo una minore competenza nello sviluppo, e quindi abbiamo messo la digitalizzazione degli strumenti di controllo di gestione, del processo del legale contenzioso, che è un po' un nucleo, diciamo, come dire, un po' che possiamo considerare in modo staccato rispetto a tutti i processi che abbiamo visto prima, le telematizzazioni dei servizi. Le attività delegate, come dicevo prima, sono quelle per i quali al momento siamo meno competenti o meno abbiamo minori risorse competenti per gestirle, e quindi sono state delegate al Ministero, e sono la gestione dei servizi infrastrutturali quali posta elettronica, VoIP e la gestione dei device, nonché la conduzione dei sistemi legacy che andiamo a modificare. Le attività posposte sono quelle che hanno rappresentato una sostanziale minore urgenza in assoluto, che è appunto che è la digitalizzazione dei processi non contemplati prima, quindi non rilevanti, e la sostituzione dei sistemi legacy per i quali appunto ci sono, non funzionano bene, ma noi ci possiamo permettere di attendere. Tutto questo, il supporto del change management ovviamente è essenziale, e quello di questa slide che mi preme ora rapidamente evidenziare sono due cose. Leggevo uno studio che pare che il 70% delle attività di innovazione, soprattutto anche nell'innovazione tecnologica, non va a buon fine. Una parte perché non vengono individuati bene i bisogni iniziali, e questo noi invece speriamo averlo fatto. Gli altri elementi essenziali invece sono quelli della comunicazione, della formazione, dell'allineamento organizzativo, ma soprattutto la comunicazione e la formazione, perché un'innovazione anche brillantissima, ma che non è condivisa in partenza da chi fruisce questa innovazione, è destinata al fallimento. Stessa cosa, un'innovazione anche perfetta, ma che non è comunicata correttamente, per cui l'utente non è in grado di utilizzare, questo soprattutto nel campo informatico, utilizzare correttamente quell'innovazione. L'innovazione è, è inutile, è come comprare una Ferrari e darla in mano a uno che non ha mai guidato oltre i 30 all'ora. Se non gli insegni a guidare, insomma, sarà difficile che usi veramente la Ferrari. Quindi, chiarito questo, la parte della valutazione. La valutazione, come dicevo prima, ho anticipato, ho messo questa immagine nel senso, è quella che ci deve dare l'utente, il cliente dell'innovazione. Quindi sarà il collega ispettore che utilizza un sistema nuovo, il collega che fa il procurement che dovrà vedere se le procedure nuove sono più funzionanti, e sarà il cittadino soprattutto che dovrà valutare se questa innovazione avrà effettivamente prodotto per lui una risposta ai suoi fabbisogni, cioè avrà, o meglio, mi spiego meglio, scusate, se questa innovazione per il tramite del miglioramento dei processi, l'innovazione come supporto ai processi, come il miglioramento dei processi, sarà stata funzionale poi a rispondere alle esigenze del cittadino. Questa è poi la valutazione finale. Quindi diciamo che tutte le valutazioni normalmente fanno i tecnici informatici sulla efficienza di un processo di innovazione tecnologico, quindi la consistenza del sistema, l'usare minori function point, tutte queste cose sentite dire tecnici, in realtà non ci interessano poco, non interessa che sia invece rispondente al bisogno, usabile, affidabile e anche, mettiamoci, compatibile in questo momento storico. E io qui invece avrei finito senza ulteriori frasi.